Prova. Sentite? Sentiamo che la scuola domenicale. Una delle cose più importanti che una delle cose significative della vita è imparare a distinguere e a capire quali siano davvero le priorità. Ora, non è una cosa banale, no? Ma comprendere ciò che davvero è prioritario può fare la differenza nella nostra vita e nella vita del mondo che è attorno a noi. Non è una cosa semplice da fare, da realizzare. Perché una delle cose che spesso sbagliamo è quella di confondere le cose urgenti dalle cose importanti. Per cui siamo spesso, come dire, presi e catturati, no? Dalle innumerevoli urgenze, e questo ci porta a perdere la vista, no? Dalle cose davvero che invece meritano attenzione, investimento, cura, impegno e dedizione. E se noi non riusciamo a distinguere in modo molto chiaro quali siano le priorità, anche nella nostra vita cristiana spesso ci impoveriamo, diventiamo confusi, deboli. È un po' quello che succede, no? Quando magari, no, hai studiato per moltissimo tempo, e affronti un test, una selezione, ti metti lì davanti al foglio con le domande, sai bene che ci sono alcune domande che sono fondamentali per il, come dire, per l'esito positivo di questa selezione, e tu però vedi altre cose più semplici e incominci a concentrarti e a risolvere, no, e a rispondere alle cose più semplici, più banali, e alla fine arrivi, no, alla fine del tempo, no, non c'è più tempo, e le cose importanti non le hai affrontate, sono rimaste lì, con la conseguenza che in pratica non hai distinto le giuste priorità e non superi il test. Spesso nella nostra vita è così. È vero, siamo davanti, no, al foglio, no, al test della nostra vita, e ci incominciamo a preoccupare, no, diamo risposte a delle domande, sì, che ci sono, e indubbiamente che ci sono, no? Però perdiamo di vista, no, quali sono davvero gli elementi fondamentali, le cose essenziali a cui noi dobbiamo guardare. E quello che la parola di Dio ci dice spesso, invece, è di fare un passo indietro, di fermarci prima e riflettere e chiederci, no, davvero, cosa è davvero urgente, cosa è davvero importante. Io voglio investire la mia vita sull'emergenza, sull'urgenza, oppure su ciò che rimane, su ciò che è importante, su ciò che è eccellente. Ed è una sfida per ognuno di noi, perché siamo talmente confusi che non riusciamo spesso, no, a muoverci, la bussola non sempre funziona in modo chiaro, neanche per la nostra vita. Quante urgenze che non sono importanti e le cose davvero prioritarie, no, vengono o tralasciate o ignorate o trascurate. E l'invito che la parola di Dio ci dà questa mattina è invece un invito, come dire, a ritornare, a riscoprire ciò che è importante e a investire la nostra vita su ciò che è davvero importante. Per questo voglio invitarti ad aprire la Bibbia nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 13. Prima Corinzi, capitolo 13. Io voglio, anche qua, leggerò alcuni versetti, abbiamo già visto questo brano due settimane fa, oggi approfondiremo un ulteriore aspetto, però vorrei ripercorrere con voi, no, quello che Paolo dice già al capitolo 12, verso 31, la seconda parte. Paolo dice: adesso vi mostrerò una via, che è la via per eccellenza. Paolo sta dicendo: adesso io vi illustro, vi descrivo la vera priorità per il credente, per il popolo di Dio. E poi dice, al capitolo 13, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho agape, quest'amore pieno, sarei un rame risonante se avessi la profezia, verso 2, l'eccellenza della profezia, ma non ho agape, non ho questo amore, sarei inutile. Se avessi la fede per spostare i monti, che è una fede miracolosa, ma non ho agape, a cosa mi serve? Anche qua non sarei nulla. Se la mia azione sociale fosse così alta, così impegnata, così sconvolgente da dare tutti i miei beni agli altri, ma non ho agape, a cosa mi serve? Senza amore, niente. Anche il martirio è inutile se manca dell'amore. E poi al verso 4 ci descrive com'è quest'amore. E ci dice che quest'amore deve essere... Guardate i termini che Paolo usa. Perché nelle prossime settimane guarderemo ogni singolo termine per vedere cos'è, com'è fatto quest'amore, quest'agape, di cui si parla in Prima Corinzi 13. E quest'amore è paziente e benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Fratelli, Chiesa di Trento, Pippo, la priorità è l'amore. Non c'è null'altro. Cari fratelli, io penso che la sfida sia davvero grande per noi, perché nient'altro è importante. Perché noi spesso, lo abbiamo già visto, ci lasciamo catturare dalle altre cose contingenti, no? O si ricerca il miracolo, o la conoscenza, no? O l'azione sociale, o questa evidenza, no? Il martirio, siamo affascinati da tutte queste cose, perché pensiamo che queste cose davvero facciano la differenza. In un certo senso sì, ma non sono sufficienti se non c'è amore. Nulla vale, nulla rimane, nulla può essere dato agli altri, nulla è davvero significativo se non viene caratterizzato dall'amore. Ora guardate, dal verso 4 al verso 8, al verso 7, quello che fa Paolo ci offre, non una biografia, ma ci offre un ritratto dell'amore. Ora, non so quanti di voi, io so che molti di voi sono appassionati di fotografia, no? E sappiamo bene, no, che per fare un buon ritratto ci sono delle tecniche, delle cose che occorre seguire, non è che uno si può improvvisare, non puoi fare, no, magari, no, non so se avete fatto come me, qualche volta siete andati in queste scatolette, magari metti 5 euro, ti fanno queste foto, però durano 2 giorni, non valgono molto, non è un ritratto quella è un'immagine così, ma un vero ritratto, no, ha dei punti, ha una caratteristica, ha un profilo, no, che in qualche modo che resta, no? Tu lo vedi, no? Un buon fotografo ti dice mettiti a 3/4, ti toglie dalla luce del sole perché sennò si vedono le rughe, no? ti mette in una certa posizione, c'è una certa luce attorno e poi in qualche modo c'è questa immagine che viene catturata ed esaltata, come dire, no? Vengono fuori le cose importanti, no? Che caratterizzano quel volto. E quello che Paolo fa qui è ci offre un ritratto di Gesù Cristo. È un ritratto che in qualche modo mette in evidenza quali sono i suoi punti fondamentali, le sue caratteristiche. E ci dice chi può dire che è paziente, che è benevolo, che non invidia, che non si vanta, che non si gonfia. Posso dirlo di me stesso? Assolutamente no. Puoi dirlo tu della tua vita, no? O della tua famiglia? Sicuramente no. È chiaro che la persona, il ritratto che Paolo offre in questo brano, il ritratto di Gesù Cristo. Lui è paziente, immagina la sua pazienza, no? Alla sua umiltà, alla sua bontà, al fatto che malgrado lui fosse Dio, no? non si è spaventato di diventare uno come noi per raggiungerci nel nostro bisogno. Lui, come dire, che non si è, ma che anzi, piuttosto che gonfiarsi, si è abbassato fino a raggiungersi. Lui che non si è mai comportato in modo sconveniente, anzi, che è rimasto obbediente fino alla fine della croce. Lui che, come dire, che non ha mai ricercato il proprio interesse, anzi, ha ricercato il bene, la benedizione e la salvezza di ognuno di noi. Lui che non ha mai, come dire, che non ha addebitato il male, anzi, non solo non l'ha addebitato agli altri, ma lo ha addebitato su se stesso, al posto nostro. Lui che non ha mai goduto dell'ingiustizia, anzi ha combattuto per la giustizia. Lui che ha gioito nella verità. È solo Gesù, il Figlio di Dio, che rappresenta, che è il ritratto da cui viene questo che Paolo ci dà. E allora, se noi vogliamo migliorare, se noi vogliamo crescere nella priorità dell'amore, dobbiamo fare nostro questo ritratto, metterlo lì e dire: guardate, questa è l'immagine perfetta e noi è lì, in questa direzione che dobbiamo crescere, questa è la via, dobbiamo assomigliare sempre di più a Gesù, perché soltanto assomigliando sempre di più a Gesù queste caratteristiche saranno le mie e le tue. È la prima caratteristica che viene esaltata in questa immagine, in questo ritratto che Paolo ci offre, no? E guardate qua, il verso 4, no? La prima caratteristica è, di fatto, nel greco, è la benevolenza. L'amore è benevolo. Oppure, come dicono alcune traduzioni, l'amore è buono, la bontà, no? Ora, cosa pensi quando qualcuno dice: quella è una persona buona? O questa è una caratteristica, no? Cosa pensi della bontà? Noi non siamo molto abituati, no? A ragionare nei termini della bontà. La nostra è una società che va in una direzione molto diversa da quella della bontà, no? E quando si parla di bontà o di persona buona, immaginiamo subito, come dire, no? Forse la prima connessione che ci viene in mente è quella del Natale, dove tutti sono più buoni, no? Oppure pensiamo alla persona buona come a quella asceta che vive lontano dalle inquietudini del mondo, è lì che in qualche modo è buono perché è solo, non può fare altro che essere buono. Nella nostra società il buono non ha posto. Nel nostro contesto la persona buona è una persona problematica. No, non si deve ricercare il buono, tu non devi essere buono, anzi, devi essere un eroe. Devi essere qualcuno di intraprendente, qualcuno che riesce a costruire fortune, no? Che ha il piglio, che è un conquistatore, qualcuno che usa i mezzi leciti e non leciti per arrivare all'obiettivo. Questo è chi viene valorizzato nella nostra società, non certo il buono. Noi siamo per i conquistatori, per gli strateghi, per chi è machiavellico, per chi in qualche modo è furbo, no? Per chi è astuto, per chi usa i mezzi per giustificare il suo fine, non per chi vuole ricercare l'agape, il buono. Eppure quello che ci dice Paolo è che la prima caratteristica dell'amore cristiano, che la prima caratteristica della priorità, non è l'agonismo contemporaneo. No, non è l'uomo hominus lupus, chi vuole mangiare qualcun altro. No, la prima caratteristica dell'uomo contemporaneo è la bontà, dell'amore cristiano, è la bontà. Ora, questa bontà, questa benevolenza, non significa, se da un lato non significa essere tutto ciò che ho detto prima, non significa neanche essere, come dire, pecora, o comunque, come dire, essere qualcuno un po' naif, no? Che in qualche modo non si rende conto dov'è, non significa che in qualche modo essere, come dire, una persona ingenua, che è un tontolone, no? Quando tu dici è un buon uomo, no? Significa che in realtà, insomma, non ci arriva, sta lì. Non è quello. La benevolenza di cui parla la Bibbia, no? Non è chi merita una commiserazione generica da parte nostra. no? Non è il rinunciatario, no? Non è la persona sfiancata che alla fine puoi farne quello che vuoi, ma è l'uomo e la donna che è temprata, che è costruita, che è formata, che è forgiata dalla parola di Dio e dalle sue priorità. È l'uomo e la donna, tutto d'un pezzo, che sa quali sono le vere priorità e per questo vive in modo straordinario. È lui che opera il bene, e chi ha benevolenza è chi cerca il bene. Chi dice a me non basta il tirocinio della domenica mattina per essere il buon cristiano, io voglio vivere e offrire e dare benedizioni agli altri continuamente nella mia vita, voglio operare il bene in modo umile, con pazienza. E quanto Paolo dice, no? L'amore è paziente, l'amore è benevolo. E la cosa straordinaria è che Paolo ha ben chiaro questa cosa, quindi non ci sta invitando a essere dei tontoloni, ma non ci invita neanche a essere i conquistadores, no? Che il mondo acclama, no? Chi si fa da solo, no? Dobbiamo essere persone diverse, persone benevoli. E possiamo essere benevoli se abbiamo conosciuto la bontà di Dio. Se tu e Dio abbiamo conosciuto la benevolenza e la bontà di Dio sulla nostra vita, possiamo vivere questo itinerario di bontà. E Paolo è straordinario qui, perché al verso 4 inventa una parola che non esisteva prima. Non c'era questo termine. Quando Paolo dice l'amore è benevolo, lui sta dicendo, in pratica, scrive, inventa, crea un termine, un nuovo termine, no? Che non esisteva, che non è un sostantivo, è un verbo. E il termine in greco è cresteuterai. Non esisteva prima. Questa parola non c'era. Straordinario. Quindi lui dice in pratica, guardate, che l'amore, la bontà, la benevolenza cristiana è una cosa straordinaria che non la puoi copiare, no, dalla cultura o dalla società o dall'ambiente contemporaneo. È qualcosa di nuovo e non è un no, non è un sostantivo, è un verbo. E perché è un verbo? Perché non può essere una descrizione passiva di una caratteristica. È un verbo perché significa agire in un determinato modo. Significa fare alcune cose. Non sta pensando no, a un sentimento, a un atteggiamento mentale, a una posizione. Qua Paolo dice, guarda, che l'amore cristiano, l'agape cristiano, si caratterizza, è un verbo, è dinamico. Fratelli, qua c'è la prima cosa che in qualche modo che mi colpisce. L'amore cristiano non è un sentimento. Non è un'affezione, non è qualcosa che io posso soltanto sentire, non è un'emozione entusiastica, no. Secondo Paolo, verso 4, l'amore è benevolo, vuol dire che l'amore cristiano è qualcosa di forte, vigoroso, è un'espressione virile dell'essere a immagine di Gesù Cristo nel mondo e nella società contemporanea. E invece noi spesso ci siamo fermati qua, perché abbiamo subito pensato, no, che essere buoni, che essere benevoli sia in qualche modo conseguenza e collegato a un sentimento, a un'emozione, a un atteggiamento di questo tipo. Quante volte abbiamo incontrato, forse noi stessi, no, abbiamo detto, sì, so che si bisognerebbe fare così, ma oggi non mi sento. Non mi sento di amare fino a quel punto. Non provo, non ho la giusta sensazione, non ho il giusto sentimento. C'è qualcosa di sbagliato e quindi mi blocco. Non mi sento a mio agio, quindi non lo faccio. Non è vero che spesso, nella nostra vita cristiana, piuttosto che vedere questo atteggiamento, questa descrizione che Paolo ci dà come una descrizione dinamica, l'abbiamo ridotta a un qualcosa di emotivo e sentimentale? Quindi ci siamo bloccati, perché se non ti senti, chi è che può andare contro il tuo sentimento? Bisogna fermarsi là e ci paralizziamo. E Invece Paolo qua dice, l'amore è benevolo, cioè è un'azione, non è solo un sentimento, è qualcosa di più, è un atteggiamento, è un impegno, è vigoroso, è un'azione determinata, è qualcosa che non può rimanere nascosta nel nostro cuore, è un qualcosa che deve manifestarsi. L'amore è benevolo, nel senso che deve manifestarsi, deve dimostrare, deve provare. L'amore cristiano ha bisogno di evidenze concrete. L'amore cristiano ha bisogno di evidenze concrete. Ora, fratelli, io penso che questa sia la prima sfida per noi. Vuoi scoprire la benevolenza, la bontà di Dio? Devi essere pronto a vivere in questo modo. Devi essere pronto a essere, ad amare in modo vigoroso, coraggioso, a manifestare nella tua vita le evidenze della bontà e della benevolenza, a non fermarti all'emozione, ai sentimenti, al sentito dire, al sentire, ma andare oltre e amare. Io penso che questa sia una delle priorità che abbiamo, perché ci manca, perché mi manca. Ed è la Bibbia che dice che va in questa direzione, no? E questo amore, perché cioè, la Bibbia dice questo è l'amore che ci ha manifestato il Padre. E tali siamo, e per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ma se tu conosci Dio, non puoi vivere in modo diverso. Se tu hai conosciuto Gesù, questo amore deve essere evidente nella tua e nella nostra vita. Ora, fratelli, noi abbiamo bisogno un po' di questa terapia d'urto che Paolo ha qui. Abbiamo bisogno di assorbire. E guardate che non è che siamo soltanto noi in deficit, perché se Paolo scrive queste cose ad una chiesa è perché già nel primo secolo i cristiani avevano bisogno di essere scossi, di essere incoraggiati, no? Di muoversi, di andare in questa direzione. Colossesi 3:12. Rivestitevi, no? Dell'amore di Dio che è benevolenza, bontà, umiltà. Rivestitevi. Cioè, in pratica, fate in modo che ciò che copre davvero la vostra vita, ciò che vi abbraccia, no? Non siano le attenzioni di questo mondo, ma sia quest'amore concreto, sia questa evidenza straordinaria, no? Questa deve essere la caratteristica che deve accompagnare la nostra vita. Guardate che la bontà, la benevolenza, questa di cui parla qua Paolo, era la caratteristica dell'Apostolo. Seconda Corinzi 6, verso 6, loro hanno vissuto, ci dice, che un apostolo si caratterizza per la purità, per la conoscenza, per la pazienza e per la bontà. Efesi 4, verso 32, voi invece siate benevoli, cioè buoni, e misericordiosi verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio ha perdonato voi. È Paolo che lo dice. No, la misericordia, la bontà deve accompagnare la vostra vita, perché già era un problema nel Nuovo Testamento. Figuriamoci quanto possa esserlo per noi. Cari fratelli, la bontà, la benevolenza deve caratterizzare la nostra vita. E questa bontà non si deve manifestare soltanto con le persone che a noi sono simpatiche, con chi è in qualche modo a noi prossimo, con chi è simile a noi, con le persone che ci danno pochi problemi. È facile così, essere buoni con i buoni o essere buoni con le persone con cui ci si trova naturalmente bene. La sfida che Paolo pone è che tu devi manifestare questa bontà, questa benevolenza proprio con le persone che sono molto diverse da te. E quindi questa è la sfida di una comunità, diciamo così, multiculturale come la nostra, no? Che ci sono, no, storie diverse, posizioni diverse, idee diverse su molte cose, atteggiamenti diversi, modi di fare molto diversi. Eppure la nostra sfida è quella di guardarci negli occhi e costruire una relazione, gli uni con gli altri, fondata sull'amore. Malgrado la diversità, malgrado le differenze. Guardate che l'alternativa più semplice è quella di stare con i propri simili, di isolarsi. Ma non cresciamo né singolarmente né come comunità. Dobbiamo imparare a lavorare assieme, a interagire, a confrontarci, a correggerci, ad edificarci, a essere un popolo che, malgrado le differenze di nazionalità, cultura, status, ricchezza, condizione sociale, trova il suo centro in Gesù Cristo, e poiché il centro di ogni cosa è il Signore Gesù Cristo, siamo disposti a seguirlo passo dopo passo. E seguirlo passo dopo passo significa manifestare benevolenza e bontà, che non è semplice. Ora, cari fratelli, io penso che questa sia una sfida per ognuno di noi. Penso che sia una sfida davvero per ognuno di noi. C'è un salmo, c'è un salmo che descrive il carattere di Dio che mi è venuto in mente, no? E vorrei che lo prendeste, il Salmo 63, no? E vorrei che questo, come dire, davvero, questa è una delle frasi che sarebbe ottima come un epitaffio per la vita di un vero credente. Salmo 63, verso 3. No, che sia questo la nostra bandiera. No? E parla di Dio, della sua persona, del suo amore. Il Salmo 63, verso 3, dice, a un certo punto, no? Perché? Poiché è il salmista che parla della grandezza di Dio, della sua grazia, e poi dice, poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Segnalo, la tua bontà vale più della vita. La benevolenza di Dio, la sua caratteristica, quest'amore straordinario che Lui ha, vale più della vita. Ed è quello che dice, che racconta tutto l'Antico Testamento, da Adamo in poi, ad Abramo, agli uomini, al popolo di Dio, uomini e donne che hanno rischiato ogni cosa e hanno sperimentato fino in fondo la grandezza della bontà e dell'amore di Dio. Sei pronto? Sono io pronto a dirlo, a fare mio questa parola. La bontà di Dio vale più della vita. La tua bontà, Signore, la tua benevolenza, il tuo amore vale più di ogni cosa, è la vera priorità. Sì, Pippo, tu dici, ma questo è nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento le cose cambiano. No, no, no. Perché c'è Paolo sempre che dice in Romani 2, stai disprezzando le ricchezze della sua bontà? Non le disprezzare. Non disprezzare le ricchezze della benevolenza, della bontà di Dio. O in Romani 11, considera dunque la bontà e la severità di Dio. Considera. Falla diventare una tua caratteristica. Cari fratelli, non sottostimiamo la bontà di Dio. Non sottostimiamola. Facciamo che questa bontà, questa benevolenza, non sia un mero sentimento, non sia una parola vuota, non sia un sostantivo che caratterizza il nostro linguaggio, il nostro alfabeto evangelico. No, ma diventi un'azione, un verbo che descriva il nostro comportamento come uomini e donne cristiane. L'amore vince. La priorità dell'amore deve essere la nostra priorità. E per essere più pratici, vorrei leggere con voi cosa significa un po' ancora meglio tutto questo. Prendi con me Tito, l'epistola a Tito, la lettera a Tito, al capitolo 3. Tito 3. Dal verso 4. ma quanto la bontà di Dio, nostro Salvatore, l'amore suo per gli uomini sono stati manifestati. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, egli ci ha salvati per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Cose molto semplici. Guardate con me. Vuol dire quello che ci sta dicendo qui, che la lettera dice a Tito, che Paolo dice a Tito, è non sottostimare la bontà di Dio per diversi motivi, no? Che vengono sintetizzati. Il primo motivo, perché no? Perché guarda che la bontà di Dio significa che hai conosciuto la salvezza, la sua salvezza, verso 5, verso 4. Guarda, la bontà di Dio, nostro Salvatore, si sono manifestati. Cosa ha comportato questa manifestazione? Verso 5. Se tu hai conosciuto la bontà di Dio, verso 4, il verso 5 ci dice che la prima conseguenza di questo è che hai conosciuto la salvezza di Dio. Egli ci ha salvati non per opere giuste. Cioè vuol dire che se io ho conosciuto la bontà, la benevolenza di Dio, lui, allora ho conosciuto anche la salvezza, la sua liberazione dal peccato, dalla dannazione eterna. Cioè, quando diciamo che Dio è buono, in realtà stiamo dicendo che Dio è buono e manifesta la sua bontà traendoci, liberandoci dalle pene dell'inferno. È quello che dice Paolo. Quindi dire che Dio è buono significa che la sua prima caratteristica, la sua prima azione è quella della salvezza eterna. Quindi non è una bontà indeterminata, ingiustificata, così ambigua. No, la bontà di Dio si concretizza come prima azione nella salvezza, ma non si ferma lì. Non è soltanto salvezza, no? La seconda cosa che dice sempre il verso 5, che quest'amore, questa bontà, non è soltanto un amore che salva, ma il verso 5 ci parla che è un amore per la sua misericordia, Questa bontà si manifesta nella sua infinita misericordia, un amore misericordioso. Cosa significa? Che non è per i miei o per i tuoi meriti, non è per quello che tu ed io posso fare, non è perché io o te siamo più o meno competenti, abbiamo un'abilità spirituale di qualche tipo, non è perché io e te abbiamo soddisfatto tutti i requisiti della legge, no, ma è una semplice, grandiosa, gloriosa misericordia. Cioè, io posso conoscere la bontà e la benevolenza di Dio se sono stato raggiunto dalla sua grazia. Con Tolstoi possiamo dire che a un certo punto lui scrive: io non sono in grado di rispettare neanche un millesimo dei comandamenti di Dio. Ed è vero, non meritiamo nulla. È solo frutto della sua misericordia. Questa bontà di Dio è salvifica, è piena di grazia perché si traduce in misericordia. Ma non è soltanto lì, non è solo in questa dimensione. Poi guarda cosa fa, subito dopo ci dice che questa bontà di Dio, del verso 4, fa qualcosa, no? Si manifesta mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Cosa vuol dire? Che se tu hai conosciuto la bontà di Dio, non sei più la persona di prima. Sei una persona rigenerata. Sei una persona che nasce di nuovo. Sei una persona diversa. Sei un uomo e una donna trasformata dalla grazia di Dio. Lo Spirito Santo ti ha raggiunto e ti ha rinnovato. Non ha messo qua e là qualche toppa. No, ma è una rigenerazione, è una nuova creazione. Sei una persona nuova, diversa. Il bagno della rigenerazione qua si riferisce anche al fatto che questa nuova nascita, questa trasformazione che lo Spirito Santo opera nella tua e nella mia vita, poi avrà anche un'evidenza pubblica che è quella del battesimo. Però non è questo il focus è sulla realtà della rigenerazione, sulla straordinaria forza del rinnovamento dello Spirito Santo. Guardate la straordinaria attenzione che ha Paolo. La bontà di Dio è salvifica, salva, ci salva dal peccato e dall'inferno. E ci salva per grazia, per la sua misericordia, ma non si ferma lì, perché è una bontà che ci trasforma mediante la rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, e trasforma la vita. E tu non conosci, non puoi conoscere la bontà di Dio se la tua vita non è stata catapultata, non è stata lavorata, non è stata trasformata in modo forte, unico, dalla misericordia e dalla bontà di Dio. È straordinario, perché non è soltanto, non è soltanto teoria, no, ma c'è la trasformazione quotidiana. Il tuo cuore cambia, tu sei rigenerato, hai un cuore nuovo. Ecco, le cose nuove, le cose vecchie sono passate, ci dice Paolo, non ci sono più, tu sei una nuova creatura. E subito dopo dice, però non è soltanto, non si ferma soltanto alla trasformazione, no? Ci dice anche che noi possiamo sperimentare ancora di più questa potenza dello Spirito di Dio, quest'amore generoso che ci accompagna quotidianamente, no? E guardate cosa ci dice il verso 6, perché la bontà di Dio non è solo salvezza, non è solo misericordia, non è solo trasformazione, ma la bontà di Dio è anche la forza e la potenza dello Spirito Santo che ci accompagna quotidianamente nella vita come popolo di Dio. Verso 6, egli ha sparso abbondantemente, quindi non è stato tirchio nello spargere lo Spirito di Dio. Egli ha sparso abbondantemente lo Spirito, il suo Spirito sulla nostra vita. E c'è una vita piena, una vita che può gustare l'abbondanza dello Spirito, della grazia, del Vangelo. Hai conosciuto questa bontà di Dio del verso 4? Hai davvero conosciuto questa bontà salvifica, misericordiosa, trasformatrice, piena di vita? Questa è la domanda per noi oggi. Questo significa l'amore è benevolo. L'amore è buono, questa è la bontà. E lo Spirito Santo è stato sparso sui nostri cuori, in modo abbondante. Dio ci ha donato delle cose straordinarie. Come stiamo vivendo? Come stiamo vivendo? Siamo pronti ad abbeverarci alla sua fontana? O siamo lì, assetati, confusi, perché non sappiamo neanche quali sono le sue promesse, le sue ricchezze che vuole condividere con noi. Cari fratelli, questa è la bontà di Dio. Questa è la bontà di Dio. Vogliamo vivere in questo modo? Sì, d'accordo Pippo, ma cosa significa? Come facciamo d'accordo? Questo è quello che dice la Bibbia, ma praticamente cosa significa per noi? Significa alcune cose, sapete, perché quando Paolo scrive la lettera a Tito, scrive a Tito mentre Tito si trovava, sapete dove? A Creta, l'isola di Creta, bellissimo posto turistico, no? Avete visto, no? Circondato, no? Un mare fantastico, però quello che apprezza Paolo non è il mare, non è neanche la collocazione geografica, ma Paolo si preoccupa, no? del popolo di Dio che si sta formando a Creta, perché i cretesi erano un popolo particolare, molto simile a noi, molto simile a noi. Era un popolo, mica gente semplice, erano spigolosi, era un popolo pronto subito, a saltare su per poche cose. Esempio, guarda il verso 2, quando Paolo dice, qua sta parlando dei problemi che ci sono in questa piccola chiesa a Creta. Ricorda che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità. Significa, guardate, no, che la popolazione a Creta ha un problema di autorità. Non riconosce facilmente, né l'autorità all'interno della Chiesa, né le autorità fuori. È un popolo, diciamo così, un po' ribelle, siano obbedienti e pronti a fare ogni opera buona. Però non solo. Poi Paolo dice qualcosa al verso 2 che non dice quasi mai. Dice che non dicono male di nessuno. Creta era caratterizzata, cioè i cretesi avevano la lingua lunga. Era un popolo che parlava e parlava, no? E in qualche modo incominciavano a dire, no? Come dire, a sviluppare un gossipario evangelico. Erano lì. C'era per tutti, no? E ce n'era per tutti. No? Avevano, no? Incominciavano a sviluppare questo atteggiamento, no? C'era sempre qualcosa da dire, no? E Paolo dice, guarda, sta scrivendo a un contesto, no? Che è quello, no? Che non dicono male di nessuno. Ma non solo parlavano tanto, subito dopo, verso 2, che non si erano litigiosi, perché era un popolo, diciamo così, non molto sereno, era subito, no? Appena c'era l'opportunità per ribadire qualcosa, pom! Conflitto, facilmente, che non siano litigiosi, piuttosto siano miti. E quando Paolo scrive queste cose, a Tito, sta pensando a queste persone, a uomini e donne che erano naturalmente ribelli, che avevano difficoltà con l'autorità spirituale e l'autorità civile, che non volevano essere sottomessi, che avevano la lingua lunga, che incominciavano a criticare, che erano facilmente suscettibili, che erano molto litigiosi. E cosa fa a queste persone? Inizia a parlare della bontà di Dio, della benevolenza di Dio, della sua misericordia. Sapete, fratelli, a me piace questa controcultura che il Vangelo offre. Perché nessuno potrebbe fare quello che la parola di Dio fa. Perché nessuna teoria, perché nessuna filosofia, no, può rivoluzionare la vita come il Vangelo. Ed è quello che fa Paolo. In un certo contesto, in questo contesto, dice adesso io vi dico come dovete affrontare l'autorità, la sottomissione, il litigio, la lingua lunga, il conflitto. Riscopriamo la bontà di Dio, riscopriamo la sua benevolenza. Allora, è quello che dobbiamo fare io e te. E ora vorrei dare una definizione semplice, banale, di cosa significa essere buoni oggi. Vuoi sapere cosa significa essere buoni e benevolenti, no? Per la Chiesa di Trento, ma non solo, nel XXI secolo, nel 2018, nel 30 settembre, inizio autunno, essere buoni e benevolenti significa essere pronti a migliorare la vita degli altri, con generosità. Significa essere pronti a contribuire per migliorare la vita degli altri, con generosità. Fratelli, questa è la bontà. Siamo pronti? Siamo pronti a dare un contributo positivo alla vita degli altri? Siamo pronti a dare un contributo edificante alla vita degli altri? Ora guarda, io lo so, allora quando uno dice una cosa di questo tipo, la prima cosa che viene in mente, vediamo quante volte gli altri sono stati positivi nei miei confronti, cancella questo pensiero satanico, cancellalo, perché non vale così. E io voglio dirti questa mattina che essere buoni significa contribuire positivamente alla vita degli altri, a qualunque costo. Questa è la benevolenza. È uscire da noi stessi, dalle nostre urgenze per abbracciare le cose importanti che Dio ci dà da fare, ci dice di fare. Anche se tu, io so fratelli, so che molti di noi sono nel bisogno, so che molti di noi si trovano in una condizione, diciamo così, umanamente quasi disperata. Abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno, no, che a volte lo pretendiamo quasi. Però io voglio dirti questa mattina che fino a quando la tua prospettiva è quello, no, di cosa devi ricevere, sbagli e impedisci alle benedizioni di Dio di raggiungerti. La tua prospettiva non deve essere quanto puoi ricevere, quanto vorresti ricevere dagli altri, ma quanto puoi dare, quanto puoi contribuire, quanto puoi incoraggiare, quanto puoi far crescere. Questa è la differenza. Contribuire positivamente alla vita degli altri. Ora, fratelli, non avere paura di abbracciare questa bontà. Non avere paura. Anche dei tuoi nemici. Non avere paura. Chiedi allo Spirito Santo di darti la forza per realizzare questo. Investi in questa cosa, perché questa è la cosa davvero importante. Questa è la bontà e la benevolenza di cui ci parla la Bibbia. Nei primi secoli c'era un autore, un certo Tertulliano, che a un certo punto dice che descrive i cristiani in questo modo. Lui dice che i pagani a volte prendono in giro i cristiani e li chiamano cristiani. E sapete perché? Perché il cristiano era il termine utilizzato qua in Prima Corinzi 13 per descrivere la benevolenza. Cioè la società pagana di quel tempo conosceva il popolo di Dio per la sua bontà, per la sua benevolenza, per il suo coraggio di contribuire positivamente, edificando la vita degli altri. Cari fratelli, qualche volta pensiamo che l'amore è importante, però ricordiamoci una cosa questa mattina, che il mondo conoscerà, se io e te siamo veri cristiani, dalla nostra benevolenza e dalla nostra bontà. Abbassiamo il capo. Signore, Signore, riconosciamo la sfida che la tua parola ci pone questa mattina. Ti confessiamo, Signore, che noi spesso siamo, no, dalla parte di chi conteggia, misura, pretende attenzioni e cure da parte degli altri. Ma tu questa mattina ci sfidi, Signore, a investire la nostra vita sulle cose importanti. E le cose importanti, Signore, che il tuo Vangelo individua, è la prima cosa, è l'amore. Dai a ognuno di noi la forza e la determinazione, Signore, di essere pronto, Signore, ad incontrare, a costruire, a lavorare con gli altri, a contribuire positivamente, in modo edificante, alla vita e al bene degli altri. Signore, ci sono molte differenze fra di noi, di ogni tipo, ma tu sei il centro. E io ti chiedo che ognuno di noi, Signore, possa sviluppare questa gloriosa attenzione alle tue priorità, affinché, Signore, possiamo essere segnati dalla tua benevolenza e dalla tua bontà ed essere un popolo che ama in modo coraggioso. Aiutaci, Signore, aiutaci a vivere, Signore, in questo modo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Stringimi, circondami d'amore.